Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Carissimi ascoltatori, felicissimo ancora una volta di trovarmi con voi. Facciamo insieme di nuovo questo percorso vicino a Gesù per cercare di conoscerlo meglio. L'episodio di cui ci occuperemo oggi rivela, evidenzia una verità piuttosto cruda, una verità piuttosto dura. Per esempio, quando si vive di illusioni, è facile incontrare sul cammino delle delusioni. L'illusione è fiducia mal riposta, speranza su cose fantastiche, sogno difficilmente realizzabile. È noto che l'attesa messianica ai tempi di Gesù era incentrata sul ristabilimento del trono di Davide, sulla liberazione dal giogo romano, tutto assolutamente comprensibile considerata la triste realtà in cui vivevano. Molti, come i due discepoli di cui parleremo oggi, hanno seguito Gesù con questa speranza nel cuore. L'illusione che tutto ciò si realizzasse subito si è infranta sul duro legno della croce e ha prodotto in loro, in quei discepoli che avevano creduto in Cristo, una cocente delusione. Il Golgota ha spento i loro entusiasmi. Gesù il Maestro, sì, li ha delusi. Tutto è finito. Torniamo a casa, al nostro lavoro di sempre, ai nostri sogni. Il Messia, beh, prima o poi, quando l'Eterno vorrà, arriverà. Ma leggiamo ora il testo.
Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: «Di che discorrete fra voi lungo il cammino?» Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: «Tu solo, tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Egli disse loro: «Quali?» Essi gli risposero: «Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte, lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco, il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo, e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Allora Gesù disse loro: «O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette! Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire». Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro: «Non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture?» E alzatisi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone». Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane.
Emmaus era un villaggio a circa 11 chilometri da Gerusalemme, 60 stadi. Diverse località odierne sono indicate come possibili Emmaus, ma di nessuna c'è certezza. Due discepoli di Gesù stanno percorrendo la strada che li porta a casa, lentamente, con la morte nel cuore. Tutte Le loro speranze sono naufragate per colpa di coloro che li tenevano soggiogati, gli imperialisti, i disprezzati goim, i non ebrei. Costoro, nella loro nefasta impresa, avevano trovato l'appoggio dei capi religiosi che non erano stati capaci di vedere nel Nazareno, in Gesù, il Messia. Nel cuore dei due forse c'è ancora dell'amarezza verso Gesù. Perché? Perché si è lasciato prendere? Perché non ha reagito? Perché si è comportato come una pecora portata al mattatoio, senza neanche una parola verso i suoi aguzzini? Ma in che cosa speravano i due di Emmaus? I due discepoli erano completamente demotivati ormai. Di fronte a loro l'immagine della croce e del freddo sepolcro sovrastava su tutto. Neanche il vuoto sepolcrale li aveva destati. Infatti dicono: è vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire, andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver veduto una visione di angeli, i quali dicono che è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto quello che avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Come si può dar retta alle chiacchiere delle donne? È vero, il sepolcro era vuoto, ma del maestro non c'era traccia. Qualcuno avrà portato via il suo corpo. Stanchi, delusi, demotivati, perché avevano rimosso dalla loro mente l'idea della risurrezione. Quando si tratta di fare una scelta tra ciò che si vede, una croce e una tomba vuota, e una promessa che richiama l'esercizio della fede, la risurrezione, che cosa si sceglie? La risurrezione è qualche cosa che esula dalla nostra normale esperienza, la morte no. Perciò la morte è credibile, la risurrezione non lo è. Se Gesù fosse sceso dalla croce come qualcuno aveva suggerito, loro forse avrebbero capito che era veramente lui il Messia atteso, il vincitore. Invece si era lasciato maltrattare, flagellare e crocifiggere. Il male ha ucciso il bene. Rimuovere l'idea della risurrezione perché non rientra nella normale esperienza umana è abbandonare la speranza, è abbandonare la fede. Ed è purtroppo un'esperienza di molti. Non sto parlando della dottrina della risurrezione, forse ci crediamo tutti. E ognuno che si dice cristiano crede fermamente che Gesù è risorto e che anche noi risorgeremo un giorno. Sto parlando però di vivere come se la risurrezione non fosse mai avvenuta. Quando la delusione e la tristezza prendono il sopravvento e creano in noi una stanchezza interiore che ci impedisce di camminare nella gioia, di vedere al di là delle tristi apparenze, è segno che abbiamo rimosso dal nostro cuore la realtà della risurrezione. Tutto questo ci impedisce di riconoscere Gesù anche se lo abbiamo davanti ai nostri occhi. Il saggio Salomone aveva sentenziato: riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Ma si può riconoscere Dio e suo Figlio solo se siamo connessi con la speranza, fede che la risurrezione evoca e pretende. A questo proposito un teologo ha scritto: tanto varrebbe allora tornare nel giro dei propri affari, come Simon Pietro che torna alle reti, appunto, come i due discepoli che se ne vanno ad Emmaus ad assolvere i propri impegni con il rimpianto di una grande speranza delusa. La condotta di vita della gran massa dei cristiani da secoli non somiglia all'atteggiamento di Simon Pietro e dei due di Emmaus? L'inefficacia della loro testimonianza non dipende dal fatto che la loro fede si conclude nella delusione del Golgota e rimane chiusa all'avvenimento del terzo giorno? Fermarsi a Golgota o davanti alla tomba vuota senza andare oltre crea un modo di pensare, un modo di essere che ci porta appunto a vivere una vita cristiana sottotono, senza ampie visioni, seguendo un monotono tran tran religioso, lasciando che gli affari personali prendano sempre il sopravvento su quelli di Dio. Noi però crediamo, vogliamo credere fermamente nella risurrezione di Cristo. E questo è senza dubbio vero, ma la nostra coscienza lo sa? Lo sa che ci crediamo? A quale livello del nostro essere è scesa la consapevolezza della sua risurrezione? Cerchiamo di essere più pratici. Se una persona che non sa nulla della nostra fede entrasse durante una riunione di chiesa, un nostro culto, se ci osservasse nella vita di tutti i giorni, che cosa penserebbe? Che stiamo adorando e servendo un uomo morto in croce o il risorto? Tempo e l'energia che spendiamo occupati alle nostre reti, ai nostri affari, dimenticandoci che il Signore ci chiama a pescare uomini, a realizzare la realtà che l'essere chiesa comporta, è direttamente proporzionale alla nostra consapevolezza della realtà della risurrezione. Con questo non intendiamo che ogni credente debba abbandonare del tutto le sue reti, i suoi affari, il suo lavoro, ma che ognuno pensi seriamente a quanta energia è profusa in questa attività e a quanta all'annuncio della salvezza o alla formazione di nuovi discepoli di Cristo e alla cura del proprio spirito. Allo sconforto dei due discepoli, Gesù risponde con dei toni piuttosto severi. O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo risoffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? Perché Gesù apostrofa in questo modo questi due suoi discepoli già con il numerale a terra? Insensati e lenti di cuore vanno considerati sinonimi. È come se Gesù gli dicesse: non vi rendete conto che state commettendo un grosso errore? Voi siete ebrei e come tali avete il dovere di conoscere le scritture e dargli la giusta interpretazione. E secondo le scritture, che poi spiegherà, il Messia, l'unto del Signore, prima di entrare nella gloria, doveva passare attraverso la sofferenza. Voi vi trovate in questo stato di forte delusione e amarezza perché che non siete stati capaci di interpretare nel modo giusto ciò che le sacre scritture affermano intorno al Messia. Sono convinto di una cosa: ciò che è accaduto ai due discepoli capita spesso a tanti credenti. L'errata interpretazione della parola di Dio può procurare dei seri problemi che conducono alla delusione, all'amarezza e allo sconforto. Quando si afferma in certi ambienti, lo si ripete spesso, che il Signore risponde sempre alle nostre preghiere, si prepara la strada alla delusione. Quando si predica una vita cristiana cosparsa di rose e fiori, di vittoria in vittoria, nel benessere e nella salute, si prepara il giusto habitat, il giusto humus dove cresce l'amarezza e la delusione. Predicare ciò che la Bibbia non afferma è un pericoloso imbroglio fatto nel nome di Dio. Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quanto tempo i tre avranno camminato prima di arrivare a Emmaus non lo sappiamo, ma è certo che Gesù è riuscito in questo tempo a percorrere tutto l'Antico Testamento e spiegare attraverso esso tutto ciò che lo riguardava come Messia. Nell'Antico Testamento Gesù è presente in maniera massiccia, attraverso profezie, simboli, figure, allegorie. Sono centinaia le profezie che lo riguardano, alcune esposte in maniera piuttosto dettagliata, e sarebbe veramente troppo lungo elencarle. Allora ci chiediamo, come è stato possibile non riconoscere in Gesù il Messia di cui parla la Scrittura in modo così dettagliato? L'unica risposta che mi so dare è questa. Siccome ci sono degli aspetti contrastanti, appunto intorno alla missione, alla figura, alla vita del Messia, si è preferito fare la scelta di tralasciare quegli aspetti che parlano di sofferenza e morte ed evidenziare quelli che parlano di gloria e trionfo. Questa scelta ha condotto i capi religiosi, farisei, sadducei, scribi, sacerdoti, a quella insensatezza che Gesù attribuisse ai suoi discepoli. È vero, non tutto era chiarissimo, a tal punto che nemmeno coloro che hanno amato e seguito il Maestro hanno compreso tutto ed esattamente tutte quelle verità che riguardavano appunto il Messia, ma un po' più di umiltà, un po' più di curiosità li avrebbe aiutati. Loro però non avevano capito, ma avrebbero dovuto capire, secondo Gesù. Potevano capire solo se fossero entrati nella dimensione della fede. In questa dimensione, lo sappiamo, si entra passando per la parola di Dio. Ma quando la nostra mente è guidata solo dai nostri desideri, stenta a capire le vie di Dio. Per questo motivo Pietro e Giacomo esortano a riordinare i desideri del cuore prima di accostarsi alla parola. Il desiderio di libertà dal giogo romano, il desiderio di trionfo del trono di Davide, desideri legittimi per carità, avevano annebbiato la loro mente. Il gruppetto dei tre fa la strada e arrivano ad Emmaus, quando ormai il sole sta calando. Una volta davanti alla loro casa, i due offrono l'ospitalità all'illustre ospite. Questo atto di cortesia è stato prezioso per loro e questo forse dovrebbe spingerci un pochino di più all'ospitalità. Una volta nella casa, davanti a una tavola imbandita, avviene qualche cosa che apre finalmente gli occhi ai due. È scritto: quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. La loro mente, preparata dalla spiegazione della parola di Dio che il Maestro aveva fatto lungo il percorso, si apre ora alla giusta comprensione nel vedere Gesù compiere un gesto che probabilmente avranno visto compiere altre volte. Gesù prende del pane e lo spezza. Questo gesto così naturale, così semplice, è per loro come un flashback e li riporta con la mente a quelle occasioni in cui Gesù compì lo stesso gesto. È probabile che ogni volta che prima di mangiare Gesù ringraziava il Padre. Dopo questa scoperta, i due si dicono: non sentivamo forse ardere il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le Scritture? C'è un costante pericolo per la Chiesa, per ogni credente, ed è quello di rimanere impassibili di fronte alla parola predicata. Quando la predicazione cessa di commuovere, c'è qualche cosa che non funziona nello stato di salute spirituale. Attenzione però, la commozione non deve essere qualche cosa che ha a che fare con i nostri sentimenti o soltanto con i nostri sentimenti, ma anche, e direi soprattutto, con la nostra volontà. Commuovere, ossia spingere all'azione. Se la predicazione della parola del Signore non incentiva più all'azione, è tempo che alla nostra anima facciamo fare un tagliando, come facciamo alla nostra auto, un tagliando dal Divino Spirito. Ora per i due è il momento della vergogna. Sì, il loro cuore ardeva, non era offuscato come la loro mente. Il loro cuore reagiva in qualche modo alla presenza del Maestro, ma erano troppo occupati a piangersi addosso per sentirlo. È vero, quando Gesù esprime il suo giudizio sul cuore dell'uomo, non è molto benevolo. Infatti ricordate le parole di Gesù quando dice: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, eccetera, eccetera. Ma Gesù sta parlando in questo momento di un cuore ancora non toccato dalla grazia di Dio, che non ha vissuto dei momenti con Gesù. È anche vero che nel cuore del credente si nascondono ancora dei desideri non in linea con la volontà di Dio, ma qualche volta forse occorrerebbe ascoltare il nostro cuore, quel cuore rinnovato dalla grazia, quel cuore che sa ancora palpitare, che sa ancora ardere davanti alla parola di Dio. Non soffochiamolo con i nostri piagnistei, con le nostre preoccupazioni. Il testo ci dice ancora qualche cosa di prezioso. Alzatisi in quello stesso momento, subito, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone!» Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato loro dato di riconoscere Gesù dallo spezzare il pane. Dopo aver riconosciuto Gesù, si alzano senza aspettare, è già buio, e si rifanno gli 11 chilometri a piedi, e spero che ci sia stata almeno la luna a illuminare la strada. Non sentono più la stanchezza, non hanno più paura. Ciò che hanno visto fa superare stanchezza e paura. Quando rinasce la speranza, i piedi si muovono, il cuore batte di nuovo all'unisono con quello di Dio, e si ragiona in maniera diversa, certamente strana per la mentalità corrente. E si possono confermare ciò che si diceva: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. I due, come gli altri, sono entrati nella dimensione pasquale, nella dimensione della risurrezione, e la risurrezione diventa l'elemento condizionante della loro vita. È possibile, miei cari, credere nella risurrezione senza vivere in questa nuova dimensione che essa inevitabilmente crea. Ma noi siamo chiamati a proclamare e a vivere che Gesù è veramente risorto. Il cristianesimo non è la religione di un crocifisso, ma di uno che è passato per la croce senza fermarsi lì. Qualcuno che ha beffato la morte, che ha lasciato come testimonianza di sé una tomba vuota. Lasciamo anche noi i nostri confini, le nostre miserie umane, i nostri egoismi, le nostre speranze mal riposte, i nostri desideri carnali, le nostre piccole cose nella tomba. Risorgiamo anche noi, fin da ora, in attesa della definitiva e grande risurrezione. L'Apostolo Paolo dedica un lungo capitolo della sua prima lettera ai credenti di Corinto per convincerli dell'effettiva realtà della risurrezione, quella di Cristo e quella di coloro che hanno creduto in Lui. Secondo l'Apostolo, senza la realtà della risurrezione noi siamo i più miseri di tutti gli uomini, 1 Corinzi 15:19. Sappiamo però che Lui, come noi, credeva nella risurrezione, perciò può concludere il suo discorso in questo modo: perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. La consapevolezza della risurrezione dà stabilità alla nostra vita di fede e dà la giusta motivazione alla nostra fatica. Perciò, miei cari, ricordiamocelo sempre. Per superare le nostre miserie, i nostri piagnistei, Cristo è risorto e noi entreriamo, o siamo già entrati in qualche modo, nella dimensione della risurrezione. Siamo già entrati nella dimensione della risurrezione, viviamola fino in fondo. Vi saluto, vi abbraccio. A risentirci.